alla libertà. Esodo 13, 17, 15, 21. Avete lo schema, no? Commentiamolo velocemente. Tre parti. Esodo 13, 17, 22, Esodo 14, 1, 31, Esodo 15, 1, 21. Prima parte, partenza degli israeliti per la strada del deserto. Seconda parte, dividiamo in tre sottoparti, A, B, C. Presso il mare di sera, versi 1, 14. B. In mezzo al mare di notte, versi 15-25. C. Sull'altra riva del mare all'alba, versi 26-31. Basterebbe questo per chi ha un po' di sensibilità. Liturgica e è così, di contenuti biblici minimi, credo che sera, notte e alba già dica qualcosa. Accoppiati appresso il mare, in mezzo al mare, sull'altra riva del mare. Basterebbe questo. E uno dice, ah, il narratore usa questo schema letterario tenendo conto dei luoghi e dei tempi. Quando il faraone, e poi l'ultimo, Esodo 15:1-21, avete un altro foglio ed è questo, poi vi spiegherò che cos'è tutto questo bel foglio colorato che fa pure scena, eh? Faremo una scena. Visto che fa scena, faremo una scena. Celebreremo anche noi, come ha fatto quello del Mishnah. Alleluia. Per questo io adesso canto alleluia. Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del territorio dei Filistei. Ma prima di leggere ancora alcune note, mi sono soffermato su questa che è la più importante. Una trama, questa trama porta a una risoluzione, questo è il climax, si dice. Tutto il racconto è andato avanti per arrivare a questo punto. E quindi qui ci sarà una risoluzione. Chi è Yahweh? Chi è il sovrano? Qui si avrà una risoluzione e un riconoscimento. Israele viene salvato, Israele ed Egitto, forse non ve l'aspettavate questo, ma Israele ed Egitto, ahimè, troppo tardi per l'Egitto, riconoscono Yahweh. Pure gli egiziani. Ma sarà troppo tardi. Ci sono tutti i personaggi che abbiamo già incontrato in questa scena, eh? Chi sono i personaggi? Il popolo, i figli di Israele, diciamo meglio, i figli di Israele, gli egiziani con il loro faraone, Mosè. Stranamente uno è assente ed è Aaron. Ieri abbiamo visto che c'era il problema, eh? Adesso è proprio assente. Forse qui si vuole sottolineare assolutamente l'autorità della figura di Mosè. Quindi mette in risalto il ruolo di Mosè, sicuramente questa è l'intenzione, l'abbiamo capito da altre cose. Dobbiamo porre molta attenzione a che cosa? Ai discorsi, quelli di Dio in particolare. I discorsi ci servono a strutturare il capitolo 14 soprattutto, Nel capitolo 13 al versetto 17 dice perché Dio pensava, i discorsi e i soliloqui di Dio, Dio pensava, è importante quel pensiero di Dio perché determina una direzione. Poi al capitolo 14 ci sono tre discorsi di Dio. Ogni discorso anticipa e orienta, quasi da regista, no? Tutti gli eventi che seguiranno e ne offre l'interpretazione, lui stesso, in questi discorsi. Gli egiziani, anche loro faranno, parleranno. Parlano solo nelle due scene, nelle prime due scene, da prima in maniera prepotente, alla loro maniera, vedremo, poi con una constatazione sgomenta che conferma le parole di Mosè. Nella terza scena non parlano più perché non possono più parlare. Israeliti e Mosè parlano una sola volta, in un momento chiave. Gli israeliti parlano con nostalgia e paura, paura che fa nascere la nostalgia dell'Egitto. Mosè parla con una professione di fede che cerca di spegnere, e realmente spegne questa paura, in base ai discorsi, Avete visto come funziona? Dio dice, c'è una reazione, gli altri che dicono, e poi, oppure prima, succedono le cose che Dio dice. Chiaro? Come un anticipo che lui fa di quello che sta per avvenire, guida la nostra lettura. Il canto di vittoria al capitolo 15 è una riscrittura in poesia di tutto quello che è narrato nel capitolo 14. Si conclude con un inno, con una poesia che ridice tutto quello che è stato detto in forma poetica e innica. Un'attenzione particolare meritano il vocabolario usato in questa pagina e i simboli che vengono usati. Si parla di morte e di vita, oppressione e libertà, paura e fiducia, tenebre e luce, sconfitta e vittoria, impotenza e potenza militare. Attenzione, ma quello che salta agli occhi in questo testo è la totale trasformazione di ognuno di queste realtà nel suo esatto contrario. Per Israele l'acqua si solidifica e lascia il posto alla terra. La paura diventa coraggio, la morte diventa vita, la notte diventa giorno, mentre per gli egiziani avviene esattamente il contrario. Quindi una è la situazione di partenza, e nella situazione di partenza la vita è dalla parte degli egiziani, la luce è dalla parte degli egiziani, la potenza è dalla parte degli egiziani, la vittoria è dalla parte degli egiziani, l'oppressione e la libertà è dalla parte degli egiziani, è vero? Quando si passa all'altra riva è tutto capovolto, è trasformato. Quello che era morte per i figli di Israele adesso è vita, il contrario per gli egiziani. È inutile continuare l'elenco, è bellissimo questo meccanismo. Tutto viene trasformato nel suo esatto contrario. Infatti, come finisce la scena?
Che
provoca il canto. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. È chiaro? Ecco qui, è tutto cambiato, è tutto cambiato. Allora, detto questo, avete visto come si struttura? C'è una mano molto molto attenta e sapiente, però questa mano attenta e sapiente mostra di essere, sembrerebbe a prima lettura, di essere stata un po' distratta. Leggiamo. Questa mano che ha costruito così bene e già ci fa provare fremiti di gioia, già nel solo guardare il brano così come è fatto, come è strutturato, forse è stata un po' distratta. Domanda faccio io, poi cercheremo di spiegarci velocemente. Allora, leggiamo. Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto. Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Gli israeliti armati uscirono dalla terra d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto prestare un solenne giuramento agli israeliti dicendo: Dio certo verrà a visitarmi, voi allora porterete via le mie ossa. Partirono da Succot e si accamparono a Etam sul limite del deserto. Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube per guidarli sulla via da percorrere e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. Il Signore disse a Mosè: comanda, primo discorso. Quello era un pensiero, un soliloquio. Questo è il primo discorso a Mosè: comanda gli israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pia Chirot, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Sefon. Di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli israeliti: vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito. Così gli egiziani sapranno che io sono Yahweh. Ed essi fecero così. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Qua prende una strada decisa il narratore: era fuggito. come se lui non sapesse niente di tutto. Invece noi abbiamo visto che è stato lui che ha detto, andate. Ha detto pure, benedici anche me, benedite me. E qui il narratore prende una direzione precisa, sono fuggiti. Dissero, che cosa, qui però ritorna indietro, che cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? Oh, ma che è una fuga, è un'espulsione? E ve la tenete questa domanda, eh? Il testo non lo risolve, questo problema. Allora, attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero. Mentre essi stavano accampati presso il mare, tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Hachirot, davanti a Baal Sefon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi, ecco, gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore e dissero a Mosè, avete notato? E gridarono al Signore e dissero a Mosè, e forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto? Mosè rispose, non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, perché gli egiziani che oggi voi vedete, non verrà più la mia faccia, se lo so detti reciprocamente, perché gli egiziani che oggi voi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Uno 14. Presso il mare di sera. Adesso in mezzo al mare, 15-25. Il Signore disse a Mosè, perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo. Il bastone, eh? Perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono Yahweh. Quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino, il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerli. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte, perché Yahweh combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare. Terzo discorso, sull'altra riva del mare. Adesso saremo all'alba. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare, e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Chi ti ha costituito? Ma ricordate la domanda? È arrivata la risposta definitiva, eh? E il popolo credette nel Signore e in Mosè, suo servo. Adesso vedremo tutto con attenzione. Beh, io dico che è stato un po' distratto, faccio l'avvocato del diavolo. È un racconto bellissimo, però c'è qualche distrazione. Tanto era attento a fare questo racconto che poi è il climax, abbiamo detto, il punto d'arrivo, dovrebbe essere. E qui invece è stato un po' distratto, faccio l'avvocato del diavolo. Vediamo chi ha notato delle cose che sono stridenti nel racconto.
Il mare lo apre due volte.
Ecco, Jacopo dice: il mare lo apre due volte. Perché Jacopo, cosa hai notato?
Al 16 la prima volta, e poi al 31 sembra che succede di nuovo.
Non è, ecco Giacomo, non è, cioè lo dice, abbiamo detto che i discorsi di Dio preannunciano e poi dà l'ordine. Niente, eppure c'è una cosa che è proprio grossa, è un rospo grosso da ingoiare, poi cercheremo di dare una spiegazione. Versetto 13: non abbiate paura, dice Mosè. Allora, quelli hanno protestato: dove ci ha portato a morire? Nel deserto, sentite. Non c'erano i sepolcri in Egitto che ci ha portato qui a morire. Era meglio per noi fare i servi e gli schiavi in Egitto e non morire nel deserto. È questo, eh? Poi vedremo questa protesta del popolo. Poi, non abbiate forti e vedrete la salvezza del Signore, quale oggi agirà per voi, perché gli egiziani che oggi voi vedete non li vedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi sarete tranquilli. Scusate, dopo, che discorso è questo che ha fatto Mosè? È un discorso di fiducia, di serenità, invita il popolo. Scusate, subito dopo, il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Oh, non mica ha gridato Mosè. Scusate, ha gridato Mosè. Avete sentito che gridava? No. No, non ha gridato. Anzi, è intervenuto e ha detto: statevi tranquilli, statevi calmi, vedrete che è il Signore. Gioco del verbo vedere, no? E questi che vedrete adesso non li vedrete più, perché vedrete la salvezza del Signore. mica ha gridato povero uomo. Allora, poi cercheremo di dare una spiegazione, però dal punto di vista della narrazione c'è un qualcosa che non ritorna, a meno che cosa? Non dobbiamo mettere noi un discorso che non c'è, ce lo vendiamo noi e lo mettiamo in bocca a Mosè, cioè tipo dopo che ha parlato con il popolo si volta dalla parte di Dio e tu che stai a fare qua, eh? A meno che dovremmo dire questo, che Mosè allora, che l'autore per discrezione nei confronti di Mosè, ma non ce l'ha questa discrezione, quando deve dire una cosa la va a dire a Mosè, eh? Abbiamo già visto all'opera e tu non l'hai liberata affatto, ricordate prima delle piaghe, quindi è inutile, non dobbiamo mettere noi niente, dobbiamo cercare di capire. Certo, la narrazione qui ha una piccola frattura, ci sarebbe bisogno pure di qualche parola in più che non c'è. Jacopo ha detto una cosa, però l'ha riferita a un fatto. Forse ha intuito che c'è qualcosa che non va riguardo proprio al mare. Scusatemi, vediamo la scena qua, gli egiziani che fanno, mo vedete quando li fa fuori che fanno, Mosè, versetto 77, stese la mano sul mare e il mare sul par del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani fuggendo gli si dirigevano contro. Da che parte stanno questi? Allora, qual è il movimento del mare? Scusate.
Come se ci fosse un corridoio, le acque si apriranno, prendo la mano col bastone, le acque si apriranno, quindi un corridoio tra due livelli d'acqua, ma poi il racconto si svolge come se il livello dell'acqua si sia abbassato e il braccio andrà a
E non è nell'ordine che dici tu, è all'inverso. Soprattutto il racconto dice che c'è un ritiro delle acque, c'è un vento che fa asciugare. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendo asciutto. Subito dopo, viene aggiunto, le acque si divisero. Scusatemi.
Se il vento è andato, l'ha portato indietro, ha creato questa zona asciutta,
perché dice che poi passavano sull'asciutta.
C'è qualcuno che poi ha aggiunto e le acque si divisero. Ed è la scena che vedremo stasera nel film, quello americano, I 10 comandamenti, dove il mare, quelle due pareti, le muraglie che si alzano da una parte e dall'altra. Ci sono tanti particolari ancora, io mi soffermo, se no perdiamo tempo solo a questo. Sì, è assonato. Qui ci sono due racconti che sono stati fusi insieme. È chiaro che fondendo l'insieme si sono create delle fratture, ma volute, perché colui che ha messo insieme non ha voluto perdere nulla sia di un racconto che dell'altro. Che abbiamo detto, c'è la legge della conservazione: quando trovavano qualcosa la conservavano. Quindi il tentativo è di metterli insieme, e qualche volta questo tentativo, rispettando tutto quello che ha provato, riesce un po' male, ma lui l'ha voluto, non è involontario, ha voluto proprio. Quindi evidentemente c'erano due narrazioni, secondo teologie diverse, del passaggio del mare. Uno che diceva che il mare si era ritirato per il forte vento, e un altro e invece che le acque si erano separate, come sappiamo noi, no? E le due muraglie sono passate in mezzo. D'accordo? Questo per dirvi che pure davanti a queste pagine i nostri, quelli che ci hanno trasmesso il testo, sono stati rispettosissimi di tutte le tradizioni che hanno ricevuto, già consacrate nel tempo, già diventate pagine sacre per il popolo di Israele, e non hanno perso nulla di quello che hanno ricevuto, pure a scapito delle obiezioni che si potrebbero fare, le obiezioni che facciamo noi però, del 2000, quelle che ci vengono, mo che vorremmo fare 1000, ma che certamente non facevano i primi lettori di queste pagine così come sono, e non le hanno fatte i lettori per molti secoli, e non l'ha fatta certamente Gesù, per esempio, come lettore, non gliene importava proprio niente di tutto questo, non gliene importava, l'abbiamo detto il primo giorno, ma quando io so che diciamo queste cose, le facce vostre diventano strane. Io lo so che le domande stanno nascendo dentro di voi. Perché? Allora non è stato così, l'abbiamo detto il primo giorno. Questo non è la cronaca, non può essere la cronaca, non vuole essere la cronaca. Va bene, allora adesso commentiamo che c'è tanto da dire su queste pagine. Allora, Piero, li facciamo sussultare ancora di più? Facciamo saltare proprio? Scusatemi, chi di voi piglia i quattro Vangeli e mi fa un racconto ordinato e coincidente, anche cronologicamente, di che fatto? Non dico di tanti altri fatti, ma dico della risurrezione e del sepolcro nuovo. Vediamo, siete capaci? E allora, belli miei, avete 50, 60 anni, più di 60, 30, 20, 10, 0, quelli sono i meno colpevoli, siete stati tutta una vita ad ascoltare racconti che non coincidono, non avete fatto una piega, mai. Poi quando vi trovate a riflettere, oh, e uno dice, ma che sentivi quando andava a messa? Ma che sentivi? Che andavi a fare? Beh, una puntata è, perché? Che sentivi? E le domeniche delle Palme, poi il venerdì santo, che sentivi quando raccontavano la storia della passione di Gesù Cristo? Che sentivi? A chi sentivi? Quando si leggeva il Vangelo, a che stavi pensando? Ai tuoi figli, al lavoro, alla vita, a quello, ma non stavi pensando a quello che si ascoltava, perché se avessi dato attenzione per un minuto solo, diciamo un minuto, il tempo, questa domanda che fai sempre fatica a superare, te la saresti posta 30 anni fa, 40 anni fa. Poco fa io ho detto una cosa importante riguardo al memoriale, abbiamo parlato dei sinottici che dicono pane e vino nell'Eucaristia e non nominano per niente l'agnello, forse Giovanni invece lo dice esplicitamente. Non avete fatto una piega. Tranquilli. Quando è morto Gesù? Che giorno è morto Gesù? Giovanni dice che non è così. Non è così. Il giorno di Pasqua.
Lo dice 60 anni dopo.
Lo dice 60 anni dopo. Lo dice dopo. È l'ultimo Vangelo. È l'ultimo, quindi se facciamo i nostri ragionamenti da scienziati,
così che ci preghiamo di essere stavolta per morire, questo è l'ultimo. Allora ha ragione lui rispetto, perché ha sentito tutto, poi ha aggiustato. No, proprio quello, proprio questo ragionamento non esiste. Lui dice che è morto la vigilia di Pasqua, quei tre dice che è morto il giorno di Pasqua, e no, non è nulla. Se la mettiamo dal punto di vista della cronaca, non è nulla, tutta la nostra fede si basa sulla morte, passione, morte e risurrezione di Gesù. I quattro documenti che ci parlano di questo non sono d'accordo fra di loro. Allora, se il mio modo di guardare, di leggere la Bibbia è quello lì, del critico che vuole vedere i riscontri storici, cronacistici, povero ignorante, è un modo indiretto per dirlo pure a voi, e non leggete più niente, chiudete la vostra, il vostro rapporto con la Chiesa, con la fede, andate da altre parti. È chiaro? Che abbiamo fatto tutte le volte che stavamo a sentire il Vangelo e la Sacra Scrittura? Che abbiamo fatto?
Abbiamo avuto figli, siamo andati
oltre. Sì, e allora questi problemi non uscirebbero sulle vostre facce quando come io vi guardo. Sono anni che io insegno Sacra Scrittura, tutti quei giovanotti che vengono li leggo nelle facce, e quando cominciamo a studiare questo mi accorgo che vengono da una cultura completamente sbagliata sulla Sacra Scrittura, e ti guardano come se stessi dicendo: ma che stai dicendo? Una cosa che dovevi capire da quando eri bambino. Allora, va bene? Non va bene, io sono convinto che molti non va bene. Dopo questa aggressione verbale mia, state zitti. Dici no, non è meglio che non parliamo. Allora, andiamo avanti, e rimane chi avete sentito. Ecco la domanda, su questa riflettete: chi avete sentito? Quando sentite la parola di Dio, a chi pensate? Che questi, se ascoltate la parola di Dio sempre, da voi stessi avreste capito. Perché dico avete 50 anni, 60 anni? Sarebbero stati problemi che avreste superato già abbondantemente. Ma pure come comprensione, dice. E allora è il segnale che mi dice: ahimè, la parola di Dio, ahimè, nelle nostre celebrazioni, che fine fa? Per fare un'autocritica pure, che fine fa?
Allora è difficile praticare.
Proprio tu, sono 30 anni. Allora, andiamo avanti. E vediamo, cominciamo a commentare i versetti. Quando il faraone lasciò partire, abbiamo, vedete queste fratture nel racconto? Qui ci sono due racconti. La fuga e l'espulsione, che ritornano continuamente, quindi la legge della conservazione di ciò che viene dalla divinità e ciò che già è stato accettato dalla comunità. Dio non lo condusse per la strada del deserto. Dio è il protagonista assoluto di tutto quello che verrà narrato, e qui è lui quello che guida il popolo come un gregge. Così legge l'azione di Dio Deuteronomio al capitolo 32 versetto 12, lo vede come il pastore che sta conducendo il suo gregge, ecco, lo conduce. E non lo conduce per la strada dei Filistei. Attenzione, qui è un anacronismo storico, perché quando si svolge questa uscita, espulsione, abbiamo detto tra il 1200 e il 1300, ma i Filistei quando sono presenti? Dopo verranno presenti. Quindi chi scrive mette una notizia che è anacronistica dal punto di vista storico, ma comprensibile dal punto di vista dell'indicazione precisa, o almeno tentativo, di luoghi conosciuti da quelli che leggono. Chi legge questo racconto? L'hanno letto il IV secolo, il III secolo, quelli sapevano qual era la strada dei Filistei, è la strada del mare, quella più facile. Per andare dall'Egitto in Palestina c'è una strada facile e facile da percorrere. Se c'è una cartina. Allora, scusate, questa strada è più corta e per condizioni geografiche naturali è la più facile, è vicino al mare, è la via del mare, eh? Quindi uno si chiede subito: perché non hanno preso questa strada? Lo disse subito Dio. Perché non gliela fa prendere quella strada e ci complica la vita? Perché non gliela ha fatta prendere? Perché dice? Perché Dio pensava che il popolo non si penta alla vista della guerra. Cioè qui c'erano dei fortini, delle stazioni militari fortificate, perché questa era la strada della guerra, la strada del movimento degli eserciti. Gli eserciti non si andavano a imbalagare dentro montagne, deserto, senza acqua, sceglievano la strada, la via del mare, quella che idealmente è stata definita la via della Mezzaluna fertile, no? Quella che unisce i vari punti d'acqua. L'acqua era importantissima, perché? Per i fanti dovevano bere, i cavalieri, i cavalli, altrimenti facevano la guerra contro se stessi, morivano subito tutti quanti. Quindi questa era la strada che va su e poi parte dalla Mesopotamia e arriva all'Egitto e fa questo disegno sulla cartina, quasi una mezzaluna, e gli studiosi l'hanno chiamato mezzaluna fertile. Boh, se andate in quella zona dove abita padre Massimo, non andate a dire: mi dici le indicazioni per andare a prendere l'autostrada della mezzaluna fertile, perché non c'è, è una via ideale costruita dagli... Può darsi pure che ci sia adesso, se si uniscono le varie autostrade nazionali, può darsi che ci sia, ma era la strada che seguivano gli eserciti, le carovane, perché mette insieme tutti i punti d'acqua, che era la preoccupazione maggiore quando si muovevano. Quindi è qui che dovevano fortificare da qualsiasi tipo di invasione, e qui c'erano i fortini. E allora Dio gli dice: evitiamo di farvi andare di là, perché quelli poi vedono l'opposizione degli egiziani, degli armati egiziani, e dice: ma dopo me ne torno indietro. Infatti aveva ragione, perché poco dopo proprio questo diranno davanti alla prima difficoltà. Quindi un soliloquio di Dio che ci spiega perché non hanno preso la via più facile e hanno preso un'altra via difficilissima da ricostruire. Ma la cosa, stasera vedremo qualcosa del genere, vero? Perché c'è quella lezione di quel pastore che parla di questo, stasera ne parliamo. A noi adesso ci interessa che Dio dice perché non prendono la via più facile. Quindi, ed è consapevole di questa malattia che prenderà subito, assalirà subito questo popolo in cammino, subito. La malattia che abbiamo chiamato la nostalgia d'Egitto. Allora,
Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso, deserto e mare, tutte e due insieme.
Certo, deserto e mare. Il mare è bello pure, eh? Il deserto no. Lo vedremo quando parleremo degli altri capitoli, quando si mettono in cammino. E il mare può essere molto, molto pericoloso. È vero che il mare può essere molto pericoloso. Perché il mare ti può portare indietro nel caos iniziale, nell'anticreazione. Quindi il mare è pericoloso, il deserto è pericoloso. E io vado dove li porta Dio, eh? Per una strada difficilissima da percorrere, verso il Mar Rosso. Ma è questo? Loro stavano qui. Allora andate a vedere sui vostri articoli e leggete queste cose, non abbiamo tempo. Solo che nel testo ebraico non dice Mar Rosso, è la traduzione dei 70 che ha tradotto Mar Rosso. Il testo ebraico dice Mar dei giunchi, Mar delle canne. Un posto di mare dove crescevano sulle rive, evidentemente, numerosissime le canne, dalle quali poi si pigliava. È un'altra storia, lasciamo perdere questo. Allora,
quale sarebbe?
Ci sono varie ipotesi, Massimo. Tu c'hai la cartella? Quella più accreditata è quella sul canale di Suez, che adesso è canale di Suez, eh? I laghi amari. Però leggete, poi stasera ne parleremo su questo, no? Quindi scelgono questa strada. Poi scelgono, è Dio che gliela fa fare. Gli israeliti armati, ma prima com'erano? Era una cozzaglia, adesso sono armati e poi dirà che usciranno a mano alzata. E c'è anche questo filone narrativo che ci vuole presentare tutto quello che succederà come una guerra santa. Una guerra santa, quindi, e Israele in questo caso sarebbe l'esercito di Dio, che combatte in nome di Dio. Però vedete come si alternano queste, da una parte abbiamo visto la massa di gente, adesso invece quasi come un esercito armato. Gli israeliti armati, versetto 18, uscirono dalla terra d'Egitto. Cosa fa Mosè? Prende le ossa di Giuseppe e cita, il libro cita un altro libro, Genesi, perché lì è scritto, Dio certo verrà a visitarvi. E allora voi porterete via le mie ossa. Giuseppe non deve rimanere più niente. Detto questo, sapete che sta dicendo? Che da questo momento in poi le distanze sono prese in maniera definitiva. Non c'è più niente dei figli di Israele in Egitto. Non è rimasto più niente. Chiaro? Istante definitivo. Partirono da Succot e arrivarono a Etamo. Contate i giorni. È già passato un giorno per arrivare a Succot. Da Succot poi hanno fatto un altro giorno e sono arrivati a Etamo, sono due. Sul limite del deserto. Dove la segna qua Etam?
Vicino alla scuola.
Sì, va bene, se voi l'avete visto meglio qua. Allora, Il Signore marciava alla loro testa e presente, con segni teofanici, cioè segni della presenza di Dio, usatissimi in tutto l'Antico Testamento, la colonna di nube e la colonna di fuoco, davanti e indietro. La colonna di fuoco fa luce di notte, la colonna di nube protegge di giorno il loro cammino. Marciano di continuo. Poi arriviamo al capitolo 14, prima scena, il primo discorso di Dio. Non mi posso fermare più di tanto su tutti i dettagli e i particolari, eh? La contrapposizione forte fra Yahweh e il Faraone viene espressa in quattro forti contrasti. Il primo fra due, potremmo dire, summit, in linguaggio militare, fra uno è quello fra Yahweh e Mosè, l'altro fra Yahweh e i suoi. Il secondo è tra il popolo di Israele che esce e il poderoso esercito d'Egitto che lo insegue. Un contrasto questo, eh? Il terzo è quello tra l'Egitto e il deserto, lo metteranno in rilievo proprio i figli di Israele. Il quarto, tra uno sguardo di paura, quello dei figli di Israele, uno sguardo di vittoria, quelli degli egiziani. La scena si apre con il discorso, gli fa fare un giro, Pia, Chirot, Migdol, il mare, siamo arrivati davanti al mare. Si accampano davanti al mare. Il popolo non sa tutto quello che noi sappiamo, perché non sa Dio che cosa dice. Dio parla con Mosè e non sa nemmeno le sue riflessioni. Così funziona il racconto, no? Voi non fate i bravi rispetto al popolo, come lettori. Voi sapete tutto, noi sappiamo tutto perché siamo lettori intrusivi, ci ficchiamo dentro e sappiamo tutto, e quello ce lo vuole far sapere, ma il popolo non sa tante cose, non sa il perché di certi movimenti, d'accordo? Tenete presente come funziona una narrazione, eh? Noi sappiamo perché siamo presenti nella narrazione, ma il popolo non sa. Il faraone, dice Dio, penserà degli israeliti, vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il suo cuore, Dio porta a termine questa fino alla fine, fino al massimo dell'indurimento. Ne ha viste di tutti i colori, potremmo dire, no, il faraone, ma niente da fare. Non cambia. Sembrava che fosse finita, ha lasciato andare il popolo, ma adesso, subito, ribalta, dice il testo, il suo cuore verso i figli di Israele. E li insegue. Dio questo lo sa, adesso lo vedremo. Vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati, quindi hanno chiesto questa cosa, ma sono andati nel deserto e il deserto si è rivelato luogo di morte pure per loro, ed egli li inseguirà. Questo verbo radaf indica l'inseguire per raggiungere una facile preda, quindi il faraone con lo sguardo alla vittoria è sicuro, dice, è risolta la situazione. Si sono andate a inguaiare con le loro mani stesse. Adesso andiamo nel deserto e li prendiamo. Perché non hanno nessuna direzione, non sanno dove andare. Noi siamo qui. E li riportiamo alla vita di prima. E ci aggiungo io, quasi quasi, forse dice, e ci ringrazieranno pure, visto come vanno le cose. Ricordatevi, questi sono schiavi. La cosa più difficile per Dio, da come sembra la narrazione, non è quella di farli passare attraverso il mare. La cosa più difficile per lui sarà cambiare il cuore. Sarà difficilissimo. Sarà cambiargli il cuore, farli diventare liberi da schiavi, e questo troverà grandi problemi il Signore. Perché hai detto Maria è morta.
Non adesso.
È così, eh? È così. Io renderò ostinato il cuore del Faraone ed egli mi inseguirà. Io dimostrerò, quindi inseguirà per prendervi facilmente, ecco, sarà convinto di questo. Io dimostrerò la mia gloria contro il Faraone. Però il Faraone queste cose le sa, eh? Nel confronto che stiamo portando fra il Faraone, questi viene la voglia di dire, Dio è un po' ingenuo. Continua a dire delle cose da ingenuo, invece Faraone sa bene come è fatto il cuore dell'uomo, lui non tanto. Oh, non vedi il dito? Faraone dice, mo li vado a prendere, tanto quelli sono schiavi e schiavi resteranno. E voi avete comandato e noi, vedete, è ingenuo a Dio, non fa queste cose. Si illude. Io dimostrerò la mia gloria contro il Faraone e tutto il suo esercito. Così sapranno. Stiamo per vederla questa gloria. Allora, dimostrerò il mio peso, quanto sono pesante, quanto peso sulla storia. La vedranno. E sapranno che io, conosceranno che io sono il Signore. Adesso il regista, grande narratore, la camera da presa la toglie dalla scena di Dio con Mosè, Dio sta ascoltando, e la sposta nel palazzo del Faraone. Il cuore del Faraone e dei suoi ministri si ribalta nei confronti dei figli di Israele. Che cosa abbiamo fatto? Quanti soldi abbiamo perso? Che gran fetta di potere abbiamo perso facendo andare questi pezzenti? Che cosa abbiamo fatto? Attenzione, che questo che cosa abbiamo fatto fra poco rimbomberà, ma nella bocca di altri. Fra poco lo risentiremo quasi uguale. Adesso il Faraone, questo lo capiamo, no? Che cosa abbiamo fatto. Forse dopo lo capiremo meno. Si sottraesse alla nostra avodah, ma quale servizio? Alla nostra schiavitù. Ma qui il Faraone ci dà un'interpretazione, o almeno il traduttore. Certo, noi sappiamo che è la schiavitù quella a cui si riferisce. Questi stanno andando dove? A servire Dio sul Ore, sul monte. Lo stesso, il servizio, lo stesso termine avodah, abbiamo detto, che quando è riferito agli egiziani è schiavitù, quando è riferito a Dio non è più schiavitù, è servizio. Quando è riferito agli egiziani presuppone mancanza di libertà, quando è riferito a Dio invece presuppone presenza di libertà.
Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Attenzione, nuova descrizione di quello che si sta muovendo. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i shalishim, i combattenti scelti, i guerrieri scelti, quelli che scoccavano le frecce con precisione, noi diremmo chirurgica, i migliori, porta via tutto il meglio dell'esercito, sarebbe la, come si dice in termini militari, se la fanderia, poi c'è
l'esercito dell'India,
no, quelli che vanno sui carri armati, chi sono? Sono truppe quelle, non lo so. Vabbè, dite quello che volete, non era quello che volevo dire io. Allora, sceglie il meglio che ha a disposizione. I carri sono mezzi letali e l'Egitto è la superpotenza di allora. Sarebbe mo', come dire, quando si muovono, arrivano i nostri con tutto il loro potenziale distruttivo, l'abbiamo visto all'opera, tipo quando hanno usato gli elicotteri Apache. Dice, oh, l'ultima scoperta, ecco qua, il barone era attrezzatissimo da questo punto di vista, così per capirci, no? Mette in campo tutta la sua, il suo potenziale migliore contro un popolo che abbiamo visto, che non ha potuto prendere manco qualcosa da mangiare, figuriamoci, se dice che sono armati, ma l'ha detto forse perché vuol dire. Voleva dire che adesso si sta per combattere una battaglia, ma una battaglia molto particolare, in cui uno dei due eserciti non combatterà, e un altro esercito si andrà a suicidare. È una battaglia molto particolare. Allora, i Salishim, ricordatevi questo, truppe scelte, una freccia, un morto. Scoccano con precisione chirurgica, abbiamo detto. Allora, il Signore avesse ostinato il cuore del faraone, e l'abbiamo capita, lo deve portare fino all'estremo, ma per noi significa gli deve dare l'ultima possibilità, fino all'ultimo. Ricordatevi l'Apocalisse, no? Quelli che chiedono la vendetta, state pazienti, state buoni, arriverà il giudizio, però. Allora, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzato, segno di dignità e di libertà. Subito dopo si mostreranno altro che dignitosi e altro che liberi. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero mentre essi stavano accampati presso il mare, tutti i cavalli e i carri del faraone. Da questo momento in poi, sapete quante volte nominerà i carri, i cavalli, pure nel capitolo in poesia, di continuo. Allora, erano presso Pia Chiot, davanti a Baal-Zephon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti, attenzione, la macchina da presa si sposta. E adesso ci porta nell'accampamento dei figli di Israele, degli israeliti. Immaginate la scena. Si stanno accampando, guardano e improvvisamente vedono il più forte esercito del mondo schierato contro, pronti per attaccarli. Questo dietro. Ecco, gli egiziani marciavano dietro di loro. Davanti c'hanno il mare, perché sono accampati presso il mare.
dietro l'esercito degli egiziani. Bello questa scena. Immaginiamo tutto quello che è successo. Allora gli israeliti ebbero grande paura, ecco perché vi ho detto, non fate i bravi a mettervi fuori, a sapere tutto, come va, entrate pure se potete, così a capire pure da lontano i sentimenti che hanno potuto attraversare la mente e il cuore di questa gente. Che cosa avranno detto secondo voi? Siamo perduti. È finito. Credevano di essersi liberati da quella presenza, e quella presenza invece è lì. Ma forse di più quella presenza è nel loro cuore, che non ancora è capace di accogliere l'altra presenza. Il nome, ve lo ricordate? Che cosa sai fare? E mo. Che cosa sai fare? Allora, e dissero a Mosè, protestano verso Mosè, è lui che riceve le proteste. E forse perché, attenzione, vedete queste parole, forse perché non c'erano sepolcri, uno, Egitto, uno, che ci ha portati a morire, parole che sono nello stesso campo semantico, si dice, sepolcri, morire, Egitto, deserto. Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare, serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto? E adesso quando a volte lo nominano, Egitto, egiziano, non c'erano sepolcri, il deserto come sepolcro, sepolcro, deserto, ma poi un'altra caratteristica dovete notare, forse perché non c'erano sepolcri, che ci hai portati a morire nel deserto, che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Lasciaci stare e serviremo, perché è meglio per noi servire. Questa sottolineatura del pronome, del soggetto, noi. Vogliono vivere, e si vedono già morti, e pensano a quello che avevano. E così sta funzionando. Mosè rispose, è il cuore degli schiavi, dice, abbiamo detto, non vogliono la libertà, rischiare la libertà. Non è facile, nemmeno per loro, adesso in questo momento è facile, dovrebbero fidarsi. È quello che chiede Mosè di fare. Non abbiate paura. Beh, questo non abbiate paura ci ricorda altri passaggi in cui, nella Sacra Scrittura, in cui è stato detto, non abbiate paura, non aver paura. Siate forti e vedrete, questione di visione, vedrete la salvezza del Signore, come hanno visto, ricordate le due levatrici che hanno visto, Adesso si tratta di vedere la salvezza, la vittoria, salvezza significa anche vittoria, la parola ebraica, quindi potremmo tradurre, vedrete la vittoria, che è salvezza, il quale oggi agirà per voi. Perché gli egiziani, che vedete, non li vedrete più. Questa situazione la risolverà lui per voi, no? È così. Fidatevi. ma quei poverini erano stanchi, affamati, assonnati, e vedevano quello che stava dietro, dovevano pensare ai fatti loro, dovevano dar da mangiare i piccolini, dovevano... Stiamo per finire, padre. La parte. Dovevano pensare a far vedere.
Io non ho detto niente. È arrivato da dietro. Io non l'ho mai, è lui, io ho detto solamente, stavo seguendo un altro pensiero, quello però. Il Signore combatterà per voi e voi, statevi fermi e tranquilli, aspettate e abbiate fiducia in quello che farà il Signore. Lo condividiamo oggi pomeriggio, quello che farà il Signore.
L'angelo del Signore portò la